File 16, pagina 104. Dopo quella sera non sono più tornata alla finestra. Il problema del posto per dormire impiega tutto il mio tempo dopo il lavoro e soprattutto non ho più la forza né la voglia di rimanere in piedi, magari sotto la pioggia. Dopo quella sera perdo ogni interesse, anche per le notizie che arrivano dall'Italia. Non so nemmeno perché sono andata a cercare le italiane dell'ultimo trasporto. Un barlume di autodifesa, forse, un desiderio inconscio di sapere qualcosa del mio paese, la segreta speranza di avere notizie che mi aiutino a resistere. I miei contatti con le altre italiane in Ravensbrück sono tutti qui, fugaci con i due trasporti successivi al mio, rari con Pina e Lina perché abbiamo poche occasioni per vederci, per incontrarci, molto ridotti anche con Ondina perché, pur vivendo nel medesimo blocco, ci vediamo solo la sera quando facciamo la coda per il pane o ci avventuriamo alla conquista di un letto. Il nostro rapporto è quasi a livello animale, prese come siamo dai bisogni biologici e dall'istinto di rimanere unite per essere più forti, di dormire vicine per scaldarci, ma non parliamo quasi. Ondina è diventata, specie nell'ultimo mese, quasi muta e tira fuori la voce solo per lamentarsi, la diarrea la consuma. Anche a Siemens le italiane, essendo poche, sono disperse nelle varie stube, confuse fra deportate di tutte le nazionalità. Nella stube delle francesi, dopo di me, sono venute Mara Montuoro e Maria Bottoni del secondo trasporto. Ondina invece è finita con le belghe, con Pina e Adriana, una triestina. Le altre italiane sono nel blocco delle tedesche e sono il gruppo più numeroso, quasi tutte appartenenti al terzo trasporto, quello di ottobre. Ci sono Bice e Bianca Paganini, Maria Fasana, Mirella Stanzioni e sua madre e qualche altra. Appena posso cerco di stare con loro. Ci incontriamo al Waschraum la sera quando andiamo a lavarci e spidocchiarci. Ci scambiamo le notizie. Io racconto quello che ho saputo dalle francesi. Non abbiamo il coraggio di trovarci in stube. Nessuna di noi ha il coraggio di invitare una compagna estranea alla stube per timore di essere scoperta dalla stubova, che non sopporterebbe una simile infrazione al regolamento. Soltanto Pina viene spesso da me. Lei non ha paura di niente e si infischia dei regolamenti. Con Maria Bottoni dormiamo per un lungo periodo nello stesso letto per tenerci caldo e usufruire di due coperte, ma i nostri sono incontri solo notturni perché lei lavora in un'altra halle e di notte c'è poco tempo per parlare. Con Mara invece lavoriamo insieme fino all'ultimo giorno all'alle 8, lei al tri, dedita ai suoi sabotaggi, io al tavolo delle saldatrici e i nostri incontri sono frequenti, specie di notte durante il lavoro. Parliamo del dopo, soprattutto, ma anche della nostra fame e ci scambiamo nei momenti di nausea per fame e di allucinazioni, ricette di cucina. I miei rapporti con le altre italiane diventano più facili a partire dal 1 aprile. Il 1 aprile è una data importante per la sorte di molte deportate, è il giorno di Pasqua. Un ordine improvviso invita tutte le francesi che hanno compiuto 30 anni a uscire dal blocco con tutta la loro roba. Le incolonnano 5 per 5 e le vediamo sparire oltre il cancello. Si sussurra che verranno liberate, ma poche di noi si fanno illusioni sulla loro vera sorte. Io sono disperata, soprattutto per la partenza di Monique. Non so adattarmi all'idea di rimanere senza il suo appoggio, senza la sua protezione. Ho imparato a pensare, a riflettere, a discutere, a misurare il mio comportamento, in campo specchiandomi in lei. Mi lavo perché ho paura del suo giudizio, anche se non ne avrei voglia e preferirei rimanere nel letto e dormire qualche minuto in più. Misuro il linguaggio perché mi guarda male quando mi sfugge qualche imprecazione in argot. Ricerco le parole, sto attenta a non sbagliare e mi sforzo di ricordare i termini adatti. Non parlo più tanto spesso di fame, cerco di mantenere la mia dignità di fronte alla civile e all'Aufseherin. Faccio tutto questo perché temo il suo giudizio, ma ora che se ne va, ho paura di ricadere nella condizione di Schmutzstück. Con le altre francesi che sono rimaste, non ho molti contatti, non mi hanno mai perdonato completamente la mia condizione di italiana. Mi hanno accettata perché non potevano farne a meno, perché le più anziane mi dimostravano simpatia, ma preferivano ignorarmi. Ora che le più anziane se ne sono andate, non ho più interesse a rimanere con loro. Approfitto del fatto che la Stube francese, con la partenza di quel gruppo numeroso, subisce dei rimaneggiamenti per chiedere di andare nel blocco delle tedesche, dove ci sono quasi tutte le italiane. Pina, Adriana, Mara fanno altrettanto. Ci trasferiamo nella Stube delle tedesche, dove negli ultimi tempi si sono fatti dei posti che non sono più stati occupati. La Siemens, a partire da metà marzo, non sostituisce più le prigioniere che se ne vanno. Ha cominciato prima a bloccare le assunzioni e ora sta già licenziando le operaie dei reparti che hanno cessato la produzione. Trascorro gli ultimi giorni di permanenza nel sottocampo Siemens, finalmente insieme con un gruppo di italiane. È la prima volta dopo quasi 10 mesi che ho rapporti continui con le compagne italiane, che vivo con loro, dormo vicino a loro, parlo in italiano e non ho bisogno di una seconda lingua per comunicare. Mi rendo conto di quanto sia stata più umana la vita in campo per quelle che sono riuscite a rimanere unite in un gruppo omogeneo, fra compagne sulle quali si può contare, con cui è possibile scambiarsi l'ago e il pettine, a cui si affidano il sacchetto dei propri averi e gli abiti quando è necessario spogliarsi per lavarsi, e con cui soprattutto si parla, lasciandosi anche andare qualche volta e confortandosi nei momenti di abbattimento. In campo, oltre alle italiane di cui ho parlato, ne sono arrivate altre. Triestine, istriane, friulane sono giunte con trasporti diversi dai nostri, alcune prima, altre dopo. Molte all'arresto sono state inviate prima ad Auschwitz, poi sono state trasferite a Ravensbrück e sono giunte con i trasporti di settembre-ottobre. Ne ho incontrate alcune al blocco 23 a ottobre in condizioni fisiche peggiori delle mie. Altre italiane, arrestate con le formazioni partigiane slovene, sono considerate jugoslave e sul triangolo rosso portano la J che contraddistingue le jugoslave. Ne ho viste poche, sono nel blocco delle jugoslave e si considerano tali, non hanno nessun interesse in comune con noi. A parte poche eccezioni, credo comunque che le italiane in campo abbiano avuto un destino abbastanza simile. Arrivate tardi, quando già Ravensbrück è sovraffollato, sono partite in trasporti di lavoro o sono rimaste mescolate fra la folla anonima ed eterogenea del sottoproletariato, con rari contatti con le privilegiate. Alcune, come me, riescono a risalire il primo scalino della scala sociale, a diventare operaie e ad arrivare a Siemens o al Betrib, dove tuttavia hanno sempre una situazione peggiore di altre, in quanto sono isolate. Possono contare raramente sull'appoggio di deportate di altre nazionalità. Non ricevono pacchi né corrispondenza, devono comprare tutti gli oggetti essenziali con moneta pesante, razioni di pane e di zuppa. La maggior parte di quelle che sono rimaste sottoproletariato, Verfügbar sempre, sono scomparse, travolte dalla macina del sistema che ha condannato a morte tutte, ma per prime le deportate non produttive. È onesto dire anche che sono sopravvissute quelle che hanno accettato di lavorare per il sistema, come me, alla Siemens, al Betrieb, nei trasporti destinati alle fabbriche, alla produzione, in sostanza quelle che sono state obbligate a lavorare per l'industria bellica. Quelle che invece, volontariamente o involontariamente, negli ultimi mesi non hanno fatto un lavoro stabile al coperto in fabbrica o nell'organizzazione del campo, ben difficilmente hanno avuto la forza fisica di reggere fino alla fine e la forza morale di non lasciarsi morire, di lottare per sopravvivere. I rapporti fra deportate e civili avvengono solo durante le ore di lavoro e rispettano scrupolosamente la scala gerarchica. Le operaie della Siemens, per esempio, hanno contatti solo con il caporeparto o la caporeparto e solo quando esistono motivi gravi di lavoro. Normalmente è la Bande Rouge che fa da intermediaria fra queste due categorie, sia per distribuire il lavoro, sia per rilevare le mancanze, sia per prendere nota delle osservazioni. In caso di infrazioni gravi compiute dalle schiave, il civile fa rapporto alla Bande Rouge, che è tenuta a denunciare il fatto all'Aufseherin, la quale a sua volta farà rapporto ai superiori. Il civile esegue semplicemente le istruzioni che ha ricevuto dai superiori, denuncia i fatti e da buon Pilato se ne lava le mani subito dopo, perché il caso non è più di sua competenza. Non importa se la schiava sarà punita con 25 frustate o bastonate o con la fucilazione, con il licenziamento o con la selezione, l'importante per lui è aver eseguito il regolamento. I civili che lavorano in fabbrica si attengono strettamente ai regolamenti, evitano i rapporti con le detenute per paura che le Hausherin possano denunciarli, fingono di non vedere le loro condizioni e di non sapere quanto avviene in campo, non chiedono mai perché e come una detenuta scompare e un'altra la sostituisce. La mia civile ha lavorato per 6 mesi di fronte a me, non l'ho mai vista rivolgere una parola che non fosse strettamente professionale a nessuna delle schiave, sempre dura, impettita al suo posto come un manichino di gesso dipinto male, con i suoi ricci giallognoli bruciati dalla permanente e il suo inseparabile portavivande a termos. Per mesi ha consumato davanti a noi il suo frühstück, ha imburrato il suo pane con metodo, si è ingozzata di patate lesse, ha divorato enormi fette di salame con lentezza esasperante. Non ho visto altri civili oltre a lei, a parte quello che mi ha fatto il test attitudinale. Per me, Fräulein Masalski non era meglio di tante Capot o di tante Hausherin. Eccetto che con i caporeparto le operaie comuni non hanno contatti con la classe dirigente della fabbrica. I padroni non compaiono mai sul posto di lavoro. Le deportate non ne conoscono nemmeno l'esistenza. I padroni vivono lontani nei loro uffici chissà dove, chissà in quale città, e danno ordine ai dipendenti, i quali si incaricano dei vari compiti: trattare l'acquisto delle schiave con l'ufficio economico del campo, stabilire il prezzo, stilare i contratti. I capisezione si occupano della selezione attitudinale e della distribuzione del lavoro e i capireparto garantiscono la produzione. La schiava che vive solo a contatto con il caporeparto non può odiare i padroni, non li vede. Come sempre, i veri responsabili si accontentano di tirare i fili, come tanti burattinai, e al momento della resa dei conti lasciano i burattini a far da capro espiatorio. Quasi nessuno di loro è salito sul banco degli imputati al momento della resa dei conti. Direi anzi che durante tutti i processi contro i criminali nazisti, le responsabilità degli industriali tedeschi che per anni hanno sfruttato la manodopera concentrazionaria o hanno usato i deportati come cavie umane su cui sperimentare farmaci e veleni, volutamente non sono venuti fuori. Parlare delle responsabilità degli industriali voleva dire scavare a fondo, andare alle radici, fare il processo al capitalismo, trascinare sul banco degli imputati persone rispettabili, uomini in doppio petto, ancora seduti dietro alle loro scrivanie, intenti a rimettere in piedi le fabbriche e le aziende distrutte dalla guerra, a ricreare una Germania economicamente potente che si sarebbe potuta contrapporre all'Europa comunista. Sarebbe stata una pubblicità negativa, non conveniente, nella situazione politica di allora, con la guerra fredda in atto. Si è preferito mistificare la storia dei campi di sterminio e attribuire tutta la responsabilità ai morti o ai gerarchi che non sono riusciti a salvarsi con la fuga. Si è preferito far credere che i campi di sterminio sono stati quasi esclusivamente delle fabbriche di morte, costruite, strutturate e organizzate per portare a termine la soluzione finale del problema ebraico. Si è volutamente taciuto che il campo di sterminio, almeno negli ultimi 2 anni, è stato soprattutto un sistema di sfruttamento di tutta la forza lavoro concentrazionaria, antinazisti, resistenti, ebrei, zingari e altri, pur con il fine ultimo di distruggerla. Le fabbriche tedesche che si sono servite di tale manodopera, questa è la realtà, sono state negli ultimi 2 anni altrettante camere a gas al rallentatore. Naturalmente la morte per lavoro è più lenta della morte che dà la camera a gas, non si può programmare nello stesso modo e nel caos finale qualcuno è riuscito a sopravvivere. Non ho parlato finora dei rapporti fra deportati e aguzzini, se non con qualche cenno, ma vale la pena di analizzarli un po' più diffusamente. Le deportate proletarie e sottoproletarie, vale a dire la gran massa delle detenute, ufficialmente non ha rapporti diretti con la classe dei signori, con le alte gerarchie SS del campo. Il comandante dai suoi uffici situati all'esterno del campo impartisce gli ordini agli ufficiali responsabili delle varie sezioni, commandantur, sezione politica, sezione di guardia, amministrazione, uffici del lavoro. I comandanti delle sezioni trasmettono questi ordini agli ufficiali, ai sottufficiali, ai soldati SS che operano nel campo, nei vari settori delle attività concentrazionarie, e questi a loro volta li trasmettono agli organi esecutivi, Aufseherin, Lager, Tester, Blockove, Stubove e Capo, che si occupano delle loro esecuzioni materiali e vengono a essere il solo anello di congiunzione fra la classe dei signori e le sottospecie umane che vivono nel lager e anche le sole responsabili di quanto avviene nel campo. L'ideologia del superuomo e della superrazza non può ammettere infatti un rapporto diretto fra i signori e gli schiavi, tanto è vero che nessuno dei signori rimane in campo se non il tempo strettamente necessario per trasmettere gli ordini e per assicurarsi che siano eseguiti. La sera, dopo il fischio della sirena, tutto il personale SS esce dal campo e non vi fa ritorno che il mattino dopo. La truppa alloggia nelle caserme esterne, i sottufficiali e gli ufficiali nelle villette con le loro famiglie. L'ordine interno durante la notte è assicurato dalle funzionarie, le stesse Aufseherin, che pure sono continuamente a contatto con le detenute, devono svolgere soltanto una funzione di sorveglianza, di polizia e di guardia, lasciando alle capo il compito di fare eseguire gli ordini a tutti i costi e di ottenere il rendimento a tutti i costi. Questo non esclude che le Aufseherin non possano concedersi rapporti manuali sulle prigioniere o qualche diversivo non previsto dai regolamenti, le scudisciate, le botte, le punizioni esemplari, altre manifestazioni di sadismo per non tener conto delle urla, degli insulti e delle minacce, sono la norma, non l'eccezione, ma sono comunque esibizioni estemporanee, divertimenti tollerati, non sollecitati dal sistema che ufficialmente delega alle capo questi compiti gratificanti. Le alte gerarchie invece si lasciano andare più raramente a esibizioni pubbliche di violenza, intervengono solo in casi gravi oppure per dare una lezione esemplare. Ci sono naturalmente molte deroghe a questo comportamento che dipendono dalla natura stessa dei vari individui, dai loro istinti, dal loro modo di concepire la legge concentrazionaria. Binder al-Betrib, per esempio, sfoga giornalmente il suo odio contro le detenute. Dorothea Binz si diverte a far soffrire le sue vittime e Schwarzhuber insegue le anziane e le trascina per i capelli quando cercano di sfuggire alla selezione, ma sono ancora casi isolati. La maggioranza dei signori vende, seleziona, sevizia, ammazza a tavolino, cioè ordina di vendere, di selezionare, di seviziare e di ammazzare. Questo modo di seviziare e di ammazzare a tavolino fa sì che l'odio delle deportate, invece di rivolgersi contro i primi e veri responsabili, colpisca quasi solo gli esecutori, i killer. Il comandante, il Lagerführer, il Blockführer sono persone lontane, quasi sconosciute. Le Aufseherin e le Capo invece sono vicine tutto il giorno. Sono loro che picchiano, che urlano, che frustano quando il lavoro rallenta. Sono loro che si attirano l'odio feroce e incontrollabile delle vittime, come i poliziotti di tutto il mondo. Ricordo quando uno dei comandanti ci ha rivolto un bel discorso il primo giorno dell'evacuazione per invitarci a procedere con ordine e a non abbandonare la colonna, promettendo un pasto caldo la sera e un posto al riparo per dormire. Sembrava un ufficiale preoccupato per la salute e la vita dei suoi soldati. Non spaventava come le Aufseherin che ci guardavano a vista con i cani al guinzaglio. Non diceva di avere dato l'ordine di finirci con un colpo alla nuca se non si avanzava. È difficile, quando si è schiavi di un sistema fatto per mistificare la verità, vedere giusto, analizzare le situazioni, scoprire la gerarchia dei crimini e delle responsabilità. Ho avuto rarissimi rapporti con le Aufseherin, ho imparato fin dai primi giorni a evitarle come la peste, a tenermi lontana da loro il più possibile, a nascondermi al loro passaggio. Le sole occasioni in cui un Aufseherin mi ha rivolto la parola sono state la prima volta che sono andata a Siemens con Ondina e l'Aufseherin ci ha riaccompagnate in campo, e la seconda volta quando al mio arrivo al sottocampo un'altra Aufseherin mi ha chiesto in che blocco volevo andare. Per il resto, fra le Aufseherin e me ci sono stati solo rapporti unilaterali. qualche schiaffo e molti insulti nella Halle 8. Ho ricevuto invece una scarica di frustate da parte di Dorothea Binz quando mi ha scoperta saltare dalla finestra del blocco per sfuggire a un trasporto negli ultimi giorni. In ultima analisi, le Aufseherin sono la sola gerarchia SS che vive a contatto diretto con le prigioniere e le Kapo, le Blokove, le Stubove e le Lagerpolizei sono le loro dirette collaboratrici, che trasmettono materialmente gli ordini alle detenute e li fanno eseguire, impiegando i mezzi più idonei per raggiungere lo scopo. L'Aufseherin insulta e ingiuria in tedesco e la Kapo traduce le ingiurie e gli insulti. L'Aufseherin minaccia e la Kapo traduce le minacce. L'Aufseherin ordina le cose più assurde e la Kapo fa eseguire gli ordini assurdi. L'Aufseherin decide le punizioni e la Kapo esegue materialmente le punizioni. Non sono mai caduta nelle grinfie di Capò particolarmente violente. Sono stata fortunata. Quando le deportate trasgrediscono gli ordini o li eseguono male, incorrono nelle punizioni. Le punizioni sono l'ossatura del sistema concentrazionario, che si fonda appunto sulle punizioni, o meglio sulla paura delle punizioni, per ottenere la massima disciplina e il massimo rendimento da parte delle detenute. Ogni azione, anche la più banale, in teoria è passibile di punizione, poiché in campo tutto è verboten, proibito, e tutto quello che è proibito può essere punito. Le stesse azioni che un giorno sono lecite possono diventare illecite il giorno successivo. Ho visto punire dalla donna dei gabinetti una deportata che si è seduta sulla tazza del blocco 24. Ho visto la stessa donna dei gabinetti punire il giorno dopo una deportata che è salita sulla tazza con i piedi secondo i regolamenti del giorno precedente. Ho visto sempre al blocco 24 una Zimmerdienst picchiare una deportata che si lavava vestita e io ho preso gli schiaffi perché subito dopo mi sono svestita per lavarmi. I pidocchi, il vestito sporco, il cordino che lega la gamella in vita, il pezzo di carta sul petto, la maglia sotto il vestito, le calze in estate, il sacchetto per gli affetti personali sono proibiti. Sono proibiti la preghiera, l'entrata in un blocco diverso dal proprio, la riunione di gruppi, il canto, la conversazione. È proibito accoccolarsi all'appello, sorreggersi fra compagne, parlare dopo il silenzio, sporcare la latrina, strascicare i piedi, stendere la biancheria, avvicinarsi ai blocchi residenziali, passeggiare per le strade del campo, entrare nelle infermerie, frugare nei bidoni della spazzatura, rallentare il passo tornando dal lavoro, fermarsi sul lavoro, bere ai rubinetti. Tutto in teoria è proibito e tutto è passibile di punizione. Pagina 113, fine file 16.